Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Gli imperi non vogliono morire viaggi in Ucraina tra la rivoluzione del Majdan e la nuova guerra. È un saggio di Luca Lovisolo. Ricercatore indipendente, in diritto e relazioni internazionali. Dedicato alla trasformazione dell'Ucraina nel periodo che va dalla rivoluzione del Majdan alla guerra, su larga scala, iniziata nel 2022. Il libro si colloca nell'ambito della divulgazione geopolitica e unisce la prospettiva del viaggio con l'analisi storica e politica. Il titolo indica una chiave interpretativa, precisa la difficoltà della Russia post-sovietica ad accettare pienamente l'autonomia politica, culturale e strategica dell'Ucraina, senza ridurre il conflitto a una contrapposizione semplice o a slogan. Il volume invita a considerare il peso della storia imperiale, delle identità nazionali e delle scelte compiute dopo il 2014. I viaggi fungono da strumento di osservazione, consentono di riportare al centro luoghi, persone e differenze territoriali che le letture puramente astratte della guerra tendono a trascurare. L'obiettivo è offrire coordinate per comprendere perché la questione ucraina riguardi l'intero assetto europeo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Majdan come passaggio decisivo nella ridefinizione della sovranità ucraina. Il riferimento alla rivoluzione del Majdan colloca il libro nel punto di svolta della crisi contemporanea, le proteste iniziate a Kiev nel novembre 2013, legate al rifiuto dell'allora presidente Viktor Yanukovych di firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea. Non furono soltanto una disputa sulla politica commerciale o diplomatica. Divennero una mobilitazione intorno alla qualità delle istituzioni, alla dignità civica e alla facoltà degli ucraini di scegliere il proprio orientamento internazionale. Lovisolo propone, attraverso il perimetro dichiarato dal titolo, di leggere quell'evento come parte di una più lunga emancipazione dall'eredità imperiale e sovietica. Questa prospettiva è utile perché corregge due semplificazioni ricorrenti, quella che riduce il Majdan a una manovra esterna e quella che lo presenta come un fenomeno uniforme, privo di conflitti interni. L'Ucraina emersa dal 2014 ha affrontato difficoltà istituzionali, economiche e territoriali concrete. Tuttavia, il nesso tra Majdan e guerra evidenzia che la sovranità non è un dato puramente giuridico. Essa implica la possibilità effettiva di decidere alleanze, lingua pubblica, memoria storica e modello politico senza coercizione militare. Il libro orienta quindi l'attenzione verso la posta in gioco nazionale della crisi, prima ancora che verso le sue conseguenze diplomatiche. Secondo, l'eredità imperiale russa come chiave, non come spiegazione unica della guerra. La formula «gli imperi non vogliono morire» suggerisce che la guerra non possa essere interpretata soltanto attraverso i calcoli contingenti di sicurezza, le risorse o i rapporti tra NATO e Russia. L'Ucraina occupa un posto eccezionale nell'immaginario storico russo. Kiev è associata alla Rus medievale. Mentre secoli di dominio zarista e sovietico hanno prodotto legami amministrativi, linguistici, demografici e simbolici profondi. Ma proprio questa densità di connessioni non annulla il diritto dell'Ucraina a possedere una distinta identità nazionale e un proprio Stato. Il merito di una lente imperiale sta nel rendere intelligibile il contrasto tra l'idea di una sfera d'influenza e il principio di autodeterminazione. Un ex centro imperiale può percepire l'allontanamento di un territorio storicamente subordinato come una perdita strategica e identitaria. Lo Stato che si sottrae a tale influenza lo vive invece come una condizione di libertà. la chiave interpretativa, richiede comunque prudenza, non sostituisce l'analisi delle decisioni politiche, degli errori diplomatici o delle responsabilità individuali. Serve piuttosto a spiegare perché il conflitto sia così resistente alle letture che lo descrivono come una disputa facilmente negoziabile tra potenze. La persistenza di un linguaggio imperiale altera il modo stesso in cui vengono concepiti confini, popoli e legittimità della sovranità. Terzo, il viaggio come verifica concreta di un paese plurale e non riducibile alla linea del fronte. La scelta di presentare il volume come una serie di viaggi segnala un metodo importante: comprendere l'Ucraina a partire dai suoi territori, non soltanto dai comunicati diplomatici e dalle mappe militari. Il paese è stato storicamente area di incontro e di conflitto tra eredità diverse: cosacca, polacco-lituana, asburgica, russa e sovietica, e conserva differenze regionali reali nelle lingue d'uso, nelle memorie familiari, nelle tradizioni religiose e nelle esperienze urbane. Riconoscere questa pluralità evita sia l'immagine di un'Ucraina monocromatica, sia l'argomento, spesso strumentale, secondo cui la diversità interna renderebbe impossibile una comune cittadinanza. Le nazioni moderne non richiedono uniformità assoluta, richiedono istituzioni e pratiche civiche, capaci di includere differenze senza trasformarle in pretesti per l'intervento di uno Stato vicino. In questo senso, lo sguardo del viaggiatore aggiunge una dimensione conoscitiva alla geopolitica. Mostra che le grandi categorie est e ovest, russofono e ucrainofono, Europa e Russia, diventano insufficienti quando incontrano vite quotidiane e paesaggi storici. Il valore del viaggio non consiste nell'aneddoto isolato, ma nel richiamo alla complessità. Per valutare una guerra e le sue cause, occorre capire quale società concreta sia stata colpita e quale spazio politico essa intenda difendere. Quarto, dal 2014 al 2022, l'escalation che trasforma una crisi regionale in guerra europea. L'arco temporale indicato nel sottotitolo collega due momenti che non andrebbero separati: la crisi seguita al Majdan nel 2014 e l'invasione russa su vasta scala del febbraio 2022. Dopo il cambiamento politico di Kiev, la Russia annesse illegalmente la Crimea e sostenne il conflitto armato nel Donbass. Da allora l'Ucraina ha vissuto una guerra già presente, anche se a intensità e visibilità internazionali differenti rispetto alla fase successiva. Questa continuità storica è essenziale per comprendere perché il 2022 non rappresenti un episodio improvviso né una crisi nata dal nulla. Il volume, per la sua stessa impostazione, aiuta a collocare la nuova guerra nel processo di erosione dell'ordine europeo, fondato sull'inviolabilità dei confini e sul divieto dell'uso della forza per modificare lo status territoriale. La questione supera dunque il rapporto bilaterale russo-ucraino. Se l'aggressione producesse un principio accettato, altri stati con confini contestati o vicini più potenti ne risulterebbero più vulnerabili. Allo stesso tempo, ricostruire la sequenza 2014-2022 impedisce di scambiare il negoziato. Per una soluzione puramente tecnica, la pace richiede garanzie credibili, responsabilità politica e il riconoscimento della soggettività ucraina. Senza questi elementi, una sospensione delle ostilità rischia di lasciare intatte le condizioni di una futura escalation. Infine, contro le semplificazioni geopolitiche storia, diritto e responsabilità dell'analisi. Un saggio sulle relazioni internazionali dedicato all'Ucraina ha un'utilità particolare quando sottrae il dibattito alle false equivalenze e ai riflessi ideologici. La guerra viene spesso descritta con schemi assoluti scontro esclusivo tra Russia e Occidente. Guerra per procura. Conflitto etnico inevitabile oppure semplice rivalità tra superpotenze. Ciascuno di questi elementi può illuminare una porzione del quadro, ma diventa fuorviante se cancella l'attore principale sul cui territorio si combatte l'Ucraina. L'impostazione suggerita dal libro di Lovisolo richiama la necessità di tenere insieme più piani la storia di lunga durata. L'evoluzione post-sovietica, il diritto internazionale, le identità locali e gli interessi strategici. Il diritto non elimina automaticamente i conflitti, ma fornisce distinzioni decisive tra autodifesa e aggressione, tra sovranità e dominazione, tra confini riconosciuti e annessione. Questa disciplina dell'analisi non equivale a ignorare le paure russe o gli errori occidentali. Significa rifiutare che tali fattori diventino una giustificazione per la guerra. Per lettori italiani, il libro può risultare particolarmente utile come esercizio di igiene informativa in vita a interrogare le categorie usate nel dibattito pubblico e a distinguere la complessità dei contesti dalla relativizzazione delle responsabilità. In conclusione, questo libro si rivolge anzitutto a lettori che desiderano capire l'Ucraina, oltre l'urgenza delle notizie quotidiane, studenti di storia e relazioni, internazionali, insegnanti, giornalisti, operatori culturali e cittadini interessati alla sicurezza europea. Può essere utile anche a chi segue il conflitto con attenzione, ma avverte l'insufficienza delle consuete cornici interpretative, spesso polarizzate tra cronaca militare, propaganda e astratte formule geopolitiche. Il suo beneficio intellettuale consiste nel ricondurre la guerra a una domanda di fondo: che cosa accadde quando la pretesa imperiale di influenzare o possedere un vicino entra in collisione con la volontà di quest'ultimo di costruire autonomamente il proprio futuro? La risposta richiede di conoscere il Maidan, l'esperienza post-sovietica, le differenze interne del paese e la continuità fra il 2014 e il 2022. Rispetto a molti saggi sulla guerra russo-ucraina, centrati prevalentemente sui vertici internazionali o sulla dimensione strategico-militare, il tratto distintivo del volume è l'intreccio fra osservazione di viaggio e interpretazione storico-politica. L'Ucraina non appare soltanto come territorio di confronto tra potenze, ma come società europea concreta, plurale e dotata di iniziativa politica. Questa prospettiva non pretende di esaurire la complessità del conflitto, ma offre un criterio solido per affrontarla a partire dall'autonomia degli ucraini, dalla loro storia e dalle conseguenze europee della negazione della loro sovranità. È quindi una lettura indicata per costruire un linguaggio più preciso e responsabile sulla guerra. Se vuoi supportare Luca Lovisolo, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!